Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Una raccolta straordinaria in tutte le parrocchie d'Italia a sostegno delle iniziative di solidarietà della Caritas italiana, da mesi mobilitata nel Corno d'Africa e nei paesi limitrofi colpiti da siccità e carestia, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana, si è svolta ieri, domenica 18 settembre. Sono più di 13 milioni le persone colpite, soprattutto in Somalia, Kenya, Etiopia, e sono 750.000 le persone a rischio di morte nei prossimi 4 mesi. Continua l'afflusso di profughi dalla Somalia in Kenya e Etiopia, dove nelle ultime settimane si sono riversati anche 20.000 rifugiati dal Sud Sudan in fuga dai conflitti scoppiati in alcune aree del paese. Secondo la Caritas Etiopia, la carestia rischia già di essere una grande tragedia dimenticata. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, da Fabio Colagrande al microfono, ma anche da Silvio Anelli che in questo momento è in console, da Maria Serena Tullio e Patrizio Ciprari che seguono dalla regia questa trasmissione. Buon pomeriggio a tutti voi. 335 12 43 317 è il nostro numero di SMS. Il tema di oggi lo avete già capito, andiamo a vedere la situazione nel Corno d'Africa colpito da questa siccità che davvero da decenni non si registrava in maniera così grave, da questa carestia, e aspettiamo dunque i vostri SMS anche su questo tema, se avete contribuito alla colletta della Chiesa italiana ieri. 335 12 43 317, questo è il tema, e andiamo subito a vedere qual è la situazione sul campo. Ricordiamo che le somme raccolte nella colletta di ieri saranno utilizzate per tutte le vittime della siccità, soprattutto in Somalia, Kenya, Etiopia, Gibuti, Eritrea, anche in Sud Sudan, Uganda, Tanzania. In Kenya ed Etiopia l'ambito principale di azione su cui verranno canalizzati i fondi raccolti è l'aiuto alimentare, con la distribuzione di razioni alimentari e l'assistenza nutrizionale e sanitaria a persone vulnerabili, soprattutto bambini, donne incinte o che allattano, malati, disabili, anziani, sfollati. Dunque andiamo a vedere qual è la situazione sul campo, perché abbiamo in linea Bruno Geddo, che è rappresentante per la Somalia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Geddo, buon pomeriggio e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buon pomeriggio a lei.
All'indomani dunque della colletta che la Conferenza Episcopale Italiana ha organizzato in Italia proprio per raccogliere fondi per aiutare il Corno d'Africa, le chiedo, dal vostro punto di osservazione, com'è la situazione in Somalia e poi nei paesi limitrofi, dove affluisce il grandissimo flusso disperato dei rifugiati in fuga da quel paese.
Se mi permette, vorrei cominciare con un paio di statistiche che ho qui davanti a me, che sono abbastanza significative. Per dichiarare una carestia bisogna che almeno il 30% della popolazione sia afflitto da quello che si chiama il tasso globale di malnutrizione acuta. Allora, a Mogadiscio a luglio avevamo un tasso globale di malnutrizione acuta del 40% e ad agosto è salito al 45,6. Tenga presente che il minimo per dichiarare la carestia è il 30%. L'altra statistica che volevo indicarle è quella riguardante il tasso di mortalità. Allora, per gli adulti, per dichiarare una carestia, il tasso di mortalità è un minimo del 2 adulti per 10.000 persone al giorno. A Mogadiscio a luglio avevamo il 4,29, ad agosto il 5,68. Per i bambini sotto i 5 anni il minimo tasso di mortalità per dichiarare una carestia è 4 morti al giorno per 10.000. A luglio avevamo 14,9 e ad agosto 15,43. Quindi queste tre statistiche che le ho dato le forniscono un'idea della gravità della situazione.
Attualmente la vostra attività sul fronte dei servizi sanitari e della nutrizione ha migliorato un po' la situazione in Etiopia.
Sì, è vero. È anche vero che alcuni degli sfollati all'interno della Somalia che arrivano alla frontiera con l'Etiopia si rendono conto che è probabilmente migliore per loro aspettare dal lato della Somalia invece di attraversare il confine, ed è per questo che abbiamo avuto una riduzione dell'afflusso da 2000 persone nel picco di giugno a 200 al giorno che andavano verso l'Etiopia, perché questi sfollati pensano che la stagione delle piogge comincerà tra un mese. Se restano dal lato della Somalia sarebbe più facile tornare a coltivare i loro campi. E un'altra area nella quale stiamo intervenendo in congiunzione con la FAO è di dare pacchetti di risposta di emergenza con i loro pacchetti agricoli per incoraggiare gli sfollati a tornare e coltivare i loro campi a partire dal mese di ottobre. Nello stesso tempo, per tornare alla domanda che mi faceva prima, l'afflusso verso il Kenya continua ad un livello che consideriamo inaccettabile. Arrivano oggi 1000 persone al giorno, al picco dell'afflusso alla fine di giugno erano 1500. Se lei conta 1000 persone al giorno per 3 mesi, fanno 90.000 persone. La capacità di Dadaab, dei campi di Dadaab, con tutti i 3 nuovi settori che abbiamo aperto, è di 540.000 rifugiati. A oggi Dadaab ne ha 440.000. Questo significa che entro gennaio, se non riuscissimo a diminuire l'afflusso dalla Somalia, Dadaab avrebbe completato la sua capacità di ricezione e ci troveremmo con un grosso guaio nelle mani. In questo contesto lei conosce la nostra strategia è di fare il massimo all'interno della Somalia per fare in modo che la gente non si senta obbligata ad attraversare la frontiera. E in questo contesto le agenzie stanno intervenendo un po' dappertutto nei settori principali: nutrizione, cibo, vaccinazioni e naturalmente i nostri pacchetti di emergenza e il riparo di emergenza, e si spera che nel quarto trimestre di quest'anno questo afflusso di popolazione possa diminuire grazie a questa inserzione massiccia di assistenza.
A questo proposito, avete intrapreso una serie di missioni per verificare la situazione degli oltre 180 accampamenti di fortuna nella capitale somala.
Stiamo recensendoli uno alla volta, è un lavoro molto meticoloso e molto complesso, perché come lei sa in Somalia gli sfollati si stabiliscono spontaneamente in luoghi dove possono affittare la terra e dove possono avere accesso a un minimo di servizi. In effetti c'era stata una discrepanza, si parlava di 180 siti spontanei di sfollati dal punto di vista dei survey sul luogo, ma dal punto di vista dell'immagine satellitare 240 erano stati recensiti dal satellite. Quindi stiamo nel processo adesso di recensirli uno ad uno e di fare una lista dei gap, delle carenze dal punto di vista dell'assistenza, in modo che poi si nomini un'agenzia come punto focale per un gruppo, uno o più di questi siti, e che su questa base di questa analisi delle carenze si possa fornire l'assistenza che è ancora mancante laddove queste persone si sono riunite spontaneamente. Sottolineo l'importanza di mantenere queste riunioni spontanee, perché se i campi dovessero essere consolidati in pochi campi mammut, i problemi che noi incontriamo ogni giorno per avere accesso, per assisterli e per assicurare la sicurezza di queste persone verrebbero moltiplicati per 10, per 100, per 1000, perché come lei sa in Somalia la questione della distribuzione dell'assistenza è molto complessa, tocca interessi vari, religiosi, clanici e altro, che ci creano ancora più difficoltà per raggiungere i destinatari.
Siamo in linea con Bruno Geddo, rappresentante per la Somalia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Geddo, lei in questo momento da dove ci parla?
In questo momento vi parlo da Nairobi, ma devo tornare in Somalia domani mattina per 2 settimane per fare il punto della situazione con le autorità.
Com'è la situazione della sicurezza a Mogadiscio? È migliorata?
La situazione della sicurezza rimane un grosso punto di interrogazione. Diciamo che per rapporto al mese di luglio, quando ogni distribuzione di viveri suscitava un saccheggio e un disordine pubblico grave con morti e feriti, il governo e le Nazioni Unite hanno preso delle misure, e in questo momento stiamo cercando di convincere il governo di permetterci di distribuire con la scorta alla protezione della polizia civile. anche qui si pone un altro problema. Il problema è che nel vuoto che si è creato quando gli Shabab hanno lasciato Mogadiscio c'era il rischio, c'è tuttora il rischio che i signori della guerra ritornino a diventare i maestri, i capi, i padroni del posto sulla base del distretto. Quello che noi vogliamo evitare è che si ritorni alla situazione che prevaleva a Mogadiscio prima del 2007 delle corti islamiche, quando erano i signori della guerra che decidevano chi riceveva assistenza e chi no. E in questo modo, se riusciamo a usare la polizia civile del governo che è stata addestrata di cui gli stipendi sono pagati dalle Nazioni Unite, dovremmo riuscire a usare il nostro bisogno di sicurezza per appoggiare l'agenda del governo di avere un'agenda nazionale e non un'agenda clanica basata sui signori della guerra.
Infine, la vostra esperienza purtroppo vi insegna che con l'avvicinarsi della stagione più fredda aumenta il tasso di mortalità infantile. So che state collaborando con l'UNICEF proprio per prevenire questo ulteriore peggioramento della situazione umanitaria.
Sì, effettivamente, e abbiamo questa mattina, sono appena uscito da una riunione del nostro comitato di gestione del Fondo Comune delle Nazioni Unite, dove abbiamo deciso di includere il riparo di emergenza come una delle misure, in inglese si dice life saving, che salvano la vita immediatamente a questi sfollati, perché nella notte la temperatura scende e se il riparo in cui vivono non è adeguato c'è il rischio di bronchiti, polmoniti e tubercolosi. E quindi avremo la possibilità di accedere a fondi addizionali per provvedere questo riparo d'emergenza, che è poi un telo di plastica molto robusto, 7 metri per 4, che gli permette di avvolgere completamente il loro riparo tradizionale somalo, che si chiama bull e che è fatto di stracci e cartone, e che quindi permette di mantenere un livello della temperatura nella notte adeguato per evitare le malattie.
Infine, Geddo, presentando la colletta della Chiesa italiana, si è parlato di una tragedia umanitaria dimenticata, un po' ignorata dai mass media, dalla comunità internazionale. Ecco, come operatore dell'ACNUR, che punto di vista ha lei su questa situazione, e se può darci anche una testimonianza proprio dal punto di vista umano su quello che ha visto in questi giorni?
Sì, prima di tutto mi permetta di ringraziare la Chiesa italiana, perché è un'iniziativa generosissima che mi commuove molto, e sono sicuro che avrete raccolto molti fondi, è una cosa bellissima che state facendo. In secondo luogo vorrei sottolineare che effettivamente c'è stato un interesse mediatico notevole da quando la carestia è stata dichiarata a giugno, e poi di nuovo la settimana scorsa abbiamo dichiarato che la carestia è stata estesa a altre 4 regioni della Somalia australe meridionale. Ma quello che mi preme di dichiarare qui è che purtroppo questa carestia non sparirà nei prossimi mesi. Abbiamo fatto i nostri conti con la nostra sezione di analisi della FAO, di analisi della situazione alimentare, ci vorranno 2 cicli completi di stagione delle piogge e quindi di semina e raccolta dei terreni per ristabilire il mercato agricolo interno alla Somalia a un livello accettabile che faccia diminuire i prezzi a un livello per cui almeno la metà della popolazione possa avere accesso al cibo. Quindi questo significa che dobbiamo sostenere uno sforzo eccezionale fino a settembre del 2012. 2 cicli completi. Il primo ciclo è appena finito, la stagione delle piogge è finita ad agosto, il raccolto comincia adesso a settembre, ma 2 cicli completi delle piogge, le piogge corte da novembre a dicembre, quelle lunghe da marzo a giugno, e i raccolti che ne verranno, e l'ultimo raccolto arriverà a settembre del 2012. Questo per dire, contiamo molto sulla solidarietà delle persone sensibili come voi, perché dovremo fare questo sforzo intensissimo non per 3 o 6 mesi, ma per qualcosa come in totale 14 mesi.
Anche perché ricordiamo che ci sono persone, uomini, donne, anziani, bambini che percorrono chilometri e chilometri, marciano giorni per trovare la salvezza, un po' d'acqua,
certamente,
la vita, un soccorso. È una situazione...
Certamente. Là le posso dare qualche testimonianza. Quando ero a Dolo, ricordo, ho incontrato una donna anziana e un padre anziano che aveva lasciato i figli giù a Bardere, da Bardere prima di tutto devono scappare di notte perché i Shabab non li lascia uscire dal territorio sotto il loro controllo, perché naturalmente perderebbe forze, perderebbe gente da tassare e gente da reclutare nel suo servizio militare. Quindi scappano di notte, passano surrettiziamente dai posti di controllo, devono camminare a piedi. In quel caso la signora anziana aveva camminato a piedi 10 giorni per arrivare, con quel poco di cose che hanno, una coperta, un lenzuolo sulle spalle, e molto spesso bambini infanti che le madri portano in grembo. Fino a 10 giorni quella poveretta ha camminato per arrivare a Dolo, al confine con l'Etiopia. Senza contare quello che ho visto a Banadira, all'ospedale Banadira a Mogadiscio, dove davanti ai miei occhi bambini con la diarrea, in quel caso acuta, sono morti, perché quelle scene che lei vede in TV, ecco, è una cosa veramente drammatica che ci tocca in profondità e ci fa capire quanto l'uomo, con tutti gli sforzi che si possano fare, gli dà un sentimento di grande impotenza e di tristezza.
Siamo stati in linea con Nairobi, con Bruno Geddo, rappresentante per la Somalia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Geddo, grazie per questa intervista e buon lavoro.
E grazie ancora a voi per tutta la solidarietà e l'assistenza, ci fa veramente molto piacere e ci incoraggia.
All'indomani dunque della colletta organizzata dalla Conferenza Episcopale Italiana, dalla Caritas Italiana, proprio per raccogliere fondi per il Corno d'Africa, i paesi vicini colpiti da siccità e carestia, continuiamo questa diretta ricordandovi che parte proprio oggi la campagna di raccolta fondi promossa da Oxfam Italia per assicurare cibo e acqua alle popolazioni colpite da siccità e carestia nel Corno d'Africa. Sino al 5 ottobre si potrà aiutare l'associazione con un SMS al 45592 per aiutare gli operatori in Somalia, Etiopia e Kenya a fornire acqua, tende cibo e servizi igienici alle persone che hanno perso tutto e fuggono, come abbiamo sentito, in cerca di salvezza. In linea con noi c'è Ilaria Lenzi, portavoce di Oxfam Italia, che saluto e ringrazio. Ben trovata, buon pomeriggio.
Ciao, buongiorno a tutti. Grazie.
Ecco, perché in questo momento la vostra priorità è proprio il Corno d'Africa? Avete fatto questa scelta? Perché avete avviato questa raccolta fondi?
Ma la nostra scelta è essenzialmente una scelta data sì dall'emergenza che c'è in questo momento, ma legati anche all'obiettivo di lavorare per un futuro in cui non ci siano più emergenze. È possibile agire sia portando aiuto immediato ora alle popolazioni che ovviamente ne hanno bisogno, e per questo quindi è la nostra priorità, ma il nostro operato come Oxfam Italia tende sempre ad agire per portare anche a dare autonomia alle popolazioni locali e permettere loro di avere le possibilità di costruirsi un futuro autonomo. Noi come Oxfam lavoriamo e abbiamo lanciato anche quest'anno una campagna legata al tema dell'alimentazione e del cibo per un futuro in cui tutti abbiano cibo a sufficienza sempre, e ci sembrava pertanto fondamentale e fortemente coerente lavorare ora in questo momento per il Corno d'Africa in particolare, che è la nostra priorità del momento, ma che si porta dietro insieme anche un lavoro in molti altri paesi. Lavoriamo in contemporanea anche in Sri Lanka, Brasile, Albania, Sudafrica, Haiti ed Ecuador, proprio per permettere alle popolazioni locali di coltivare un proprio futuro in cui tutti abbiano sempre cibo a sufficienza.
Ecco, come rappresentante in Italia di questo network internazionale che ha una grande esperienza, appunto Oxfam, vi rendete anche voi conto, lo avete scritto nei vostri comunicati, che si tratta di una crisi alimentare forse la più grande negli ultimi 60 anni?
Assolutamente, una delle più grandi crisi alimentari in assoluto. Ci sono oltre 13 milioni di persone a rischio, sono proprio l'ultimo dato arrivato in questi giorni, e oltre 1300 persone ogni giorno arrivano stremate ai campi dei rifugiati, e al tempo stesso ci sono però anche le persone autoctone che in altre zone della regione soffrono e vivono sotto le condizioni di questa carestia terribile. Non possono loro ovviamente capire i motivi di questa enorme carestia, ma si trovano donne, uomini e bambini in condizioni estreme. Leggevo la testimonianza proprio arrivataci dal campo di una donna rifugiata al campo profughi del Kenya, che ha visto morire sotto i propri occhi suo figlio di 5 anni dopo 5 giorni, 6 giorni di cammino, e come lei ce ne sono molte altre. Il campo profughi, quello più di cui si sente parlare, il campo rifugiati di cui si sente più parlare, quello di Dadaab, ospita oggi circa 400.000 persone ed era costruito per ospitarne 90.000. Pertanto è fondamentale veramente riuscire a portare un aiuto immediato come acqua, cibo, servizi igienico-sanitari, che sono le norme base per poi permettere alle popolazioni di ripartire. Al tempo stesso, per esempio, noi lavoriamo in Sud Etiopia con le popolazioni locali autoctone, che anche loro stanno veramente morendo di fame, non hanno più acqua e cibo, e stiamo cercando di fare, attraverso un programma che è tipicamente di Oxfam, si chiama programma Cash for Work, di far ripartire l'economia locale, ossia coinvolgiamo la popolazione locale in piccole attività a cui diamo un reddito, una retribuzione con cui piano piano si possono rimettere insieme. Perché, come dicevo prima, è importante agire nell'emergenza, ma sempre cercando di operare in un'ottica anche di medio periodo, altrimenti rischiamo di non lavorare per un futuro senza emergenze, no?
Ecco, ci diceva l'operatore dell'ACNUR come si tratti di un'emergenza che durerà sicuramente più di un anno ancora, quindi c'è anche la necessità di tenere alta l'attenzione dei mass media, della comunità internazionale.
Assolutamente, cioè il fatto di tornarci sopra con questa campagna anche per questo motivo. Per mesi per un po' di tempo all'inizio si è parlato sottotono di questa campagna, ora è importante agire, è importante che ogni persona faccia qualcosa e se già fatto continui a contribuire. La campagna tramite SMS permette di donare tramite cellulare 1 euro e tramite rete fissa 2 euro al 45592. È un gesto semplice ma che può fare la differenza, perché questi aiuti arrivano poi direttamente sul campo e permettono veramente di trasformarsi in aiuto diretto per vite umane in questo caso, per cui mai come ora è importante prendere il telefono e fare un SMS oppure al 45592 o donare direttamente anche sul nostro sito a www.oxfamitalia.org.
Grazie a Ilaria Lenzi, portavoce di Oxfam Italia, buon lavoro, grazie.
Grazie a voi.
E noi per il momento ci fermiamo qui. Il tema della nostra trasmissione è stata la situazione gravissima dal punto di vista umanitario nel Corno d'Africa e nei paesi vicini, una zona colpita da siccità e carestia. Ne abbiamo parlato con il portavoce, il rappresentante per la Somalia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e ancora con Oxfam Italia. Fabio Colagrande vi augura ancora buon ascolto. Ora i titoli del TG1 delle 13.30 che abbiamo registrato per voi e poi la seconda parte di questa diretta. Restate con noi.
Borse europee in forte calo, Francoforte la peggiore, Jacques Delors denuncia lo spirito anticomunitario di Merkel e Sarkozy. Berlusconi in aula a Milano per la ripresa del processo Mills, scontro maggioranza opposizioni su intercettazione e durata della legislatura. Il voto a Berlino, nuova sconfitta per la Merkel, ma la sorpresa è il trionfo del partito dei pirati per la libertà su internet. Dopo 20 anni il processo per l'omicidio della contessa Filo della Torre, respinte perizie e testimonianze a favore dell'imputato, l'ex domestico filippino. Nubifragi al centro-sud, danni e allagamenti a Roma e Palermo, neve sulle Alpi, ma da domani torna il sole, autunno per ora rimandato. Festa grande al San Paolo di Napoli, partenopei battono 3-1 il Milan con una tripletta di Cavani per il club campano, un'importante conferma. Ora il Napoli è in vetta alla classifica insieme a Juventus, Udinese e Cagliari. Buongiorno dal TG1 per le borse.
Questa era l'apertura del TG1 delle 13.30, come sempre ve l'abbiamo proposta qui su 105 Life, il canale in diretta della Radio Vaticana. Vi ricordo però che la nostra informazione, quella della Radio Vaticana, arriverà tra poco meno di 25 minuti con il radiogiornale delle ore 14. Ancora buon pomeriggio da Fabio Colagrande, 335 12 43 317 il nostro numero di SMS a vostra disposizione, 335 12 43 317. Oggi, all'indomani della colletta organizzata dalla Conferenza Episcopale Italiana, dalla Caritas Italiana, per raccogliere fondi per lottare contro la siccità e la carestia nel Corno d'Africa, all'indomani di questa colletta abbiamo cercato di andare sul campo e capire com'è la situazione umanitaria in questa vasta regione del continente africano. Abbiamo parlato anche di questa campagna lanciata da un altro network internazionale, Oxfam, e adesso registriamo in qualche modo la gratitudine che arriva dai cattolici della Somalia, perché all'indomani di questa colletta organizzata dai vescovi italiani ha parlato ai nostri microfoni il vescovo di Gibuti, amministratore apostolico di Mogadiscio, Monsignor Giorgio Bertin. Lo ascoltiamo in questa intervista che ha registrato questa mattina il collega Alessandro Gisotti del nostro radiogiornale.
Mm. è un sacerdote di una parrocchia di Bari, mi ha scritto dicendo: si ricorda, eccellenza, che 5 anni fa, in occasione del congresso eucaristico nazionale a Bari, era venuto nella nostra parrocchia, e allora noi abbiamo pensato che sarebbe bene se ci dice qualche parola, se ci manda una foto, per rispolverare quanto è successo 5 anni fa, e appunto in questa occasione noi abbiamo proprio pensato a lei. Ecco, per dire come gesti simili di comunione durante questi 2-3 mesi ne ho avuto moltissimi, ma ieri in modo particolare proprio in occasione di questa colletta nazionale per il Corno d'Africa.
Una colletta nazionale che cerca anche di riportare in primo piano una situazione che a volte rischia di scivolare nell'indifferenza anche dell'opinione pubblica internazionale.
Sì, certamente, eccola, io vorrei che questo gesto di solidarietà non termini semplicemente in un gesto così umanitario, ma che è limitato nel tempo. Io vorrei che sia l'occasione per aprire maggiormente le mentalità delle persone, e soprattutto direi anche le relazioni tra popoli, tra stati, perché quello che sta succedendo nel Corno d'Africa è certamente la conseguenza della siccità, della mancanza di pioggia, ma l'aggravarsi di essa è anche conseguenza di una mancanza di vera solidarietà tra i popoli.
Ecco, lei è anche presidente della Caritas locale. Cosa sta facendo tra le mille difficoltà, appunto, della situazione di conflitto sul terreno Caritas locale per le popolazioni del Corno d'Africa?
Sì, eccola, io naturalmente, siccome sono a servizio di 2 paesi di fatto a nome della Chiesa, cioè la Somalia e Gibuti, le 2 situazioni sono molto diverse, mentre qui a Gibuti la nostra azione per rispondere ai problemi della siccità non trova grossi ostacoli di sicurezza. In Somalia, nel centro-sud, invece il problema più grave è proprio quello della insicurezza. E caso strano, si può dire anche che mentre c'è una forte buona volontà di venire in aiuto a quelle popolazioni, poi il problema grave è come raggiungerle, perché la volontà che si esprime anche attraverso le donazioni, eccola, poi trova uno sbocco molto difficile.
Grazie dunque a Monsignor Giorgio Bertin, vescovo di Gibuti, amministratore apostolico di Mogadiscio. Lo abbiamo ascoltato in questa intervista di Alessandro Gisotti, con le sue parole, come avete sentito, di gratitudine e speranza all'indomani della colletta che la Chiesa italiana ha organizzato proprio per aiutare la Somalia e i paesi del Corno d'Africa colpiti dalla siccità e della carestia. Noi chiudiamo questa diretta di 105 Live che abbiamo dedicato proprio a questo tema. Io ringrazio Roberto Venturini, Silvianelli in console, Patrizio Ciprari e Maria Serena Tullio in regia. Vi ricordo tra circa 20 minuti il nostro radiogiornale, tra poco anche l'aggiornamento sulla situazione del traffico in città da Fabio Colagrande. Buon pomeriggio.